Chéri di Colette. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Anna Bassan Levi. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Seconda puntata. Dalla parte di Neuilly, Chéri si fidanza.
Uscito Chéri per recarsi a casa della madre, Lea ridivenne alacre, precisa, animata. Trovò il tempo di spulciare il libro dei conti del maggiordomo e di chiamare il domestico per mostrargli un'ombratura azzurrina su uno specchio. Saettò tutt'intorno il suo sguardo sicuro, cui non sfuggiva nulla, o quasi.
Rose, dì alla manicure che può andare. È troppo tardi.
Va bene, signora. Che abito le preparo per il pomeriggio?
Il tailleur blu, quello nuovo, il cappello blu con risvolto bianco e le scarpine con la linguetta. No, no, aspetta, meglio gli stivaletti di capretto blu con le stringhe. Oggi ho le gambe un po' gonfie. È il caldo.
Già, il caldo. Signora, il tempo prima o poi.
Rose, frizionami con un po' di alcol al profumo di sandalo, poi metti a scaldare il ferro per i ricci. Ah, devi dire a Demille che su quello specchio si è formata un'ombra azzurrina e che sui mobili della sala da pranzo è stata usata una cera appiccicosa. Digli di scioglierla a bagnomaria e di aggiungere un po' di acqua ragia.
Sarà fatto, signora Lumi. Il signorino il signor Pelù cena qui stasera?
Penso di sì. Ah, Rose, stasera niente crème surprise. Fai preparare soltanto dei sorbetti alla fragola e avverti Marcel che dopo pranzo tenga pronta l'automobile. Mi deve accompagnare a Neuilly.
Andate da Madame Pelù?
Sì, voglio proprio vedere cosa sta architettando la vecchia Charlotte.
Mentre vedeva sfilare la città attraverso il finestrino dell'auto, Lea si chiedeva quante volte aveva fatto quel percorso. I viali del Bois, il casello del Dazio, Neuilly, il boulevard d'Inkermann. Fece qualche conto, poi si stancò e prima di arrivare si ridiede un po' di cipria e tese sul mento la veletta azzurra, un reticolo lieve come una nuvola. Un vero giardino, quasi un parco, isolava la grande villa tutta bianca nella cintura esterna di Parigi. La villa di Madame Pelù era quel che si diceva una tenuta di campagna ai tempi in cui Neuilly era ancora nei dintorni di Parigi. Camminando all'ombra delle acace tra macchie infuocate di rododendri e archetti di rose, Lea ascoltava un mormorio squarciato dalla voce nasale e strombettante di Madame Pelù e dalle risate secche di Chéri.
Ecco la nostra bella amica!
Charlotte, cara.
Signora!
Signorino!
Accidenti, ma ti sei messa la veletta di nuovo? Ma sai che non la posso soffrire?
Oh, vuoi lasciarla in pace, Chéri? Non si domanda a una donna perché si è messa la veletta. Ah, mia cara, non ne ricaveremo mai niente di buono da questo qui. Ma vieni, Lea, e ti ricordi di Marie-Laure, vero?
Mio Dio, come siete bella, Marie-Laure! Charlotte! Se mai vista una simile perfezione.
Mia figlia Edmè, la riconoscete, Lea?
Buongiorno, signora.
Avrei dovuto riconoscervi, figliola, ma le educande cambiano in fretta, mentre vostra madre, mia cara, cambia soltanto per incantare sempre più. Ora è finita con il collegio?
Sì, signora.
Come no, come no? Non si può tenere nascosta in eterno questa delizia, questo incanto, questa meraviglia di 19 primavere.
18, Charlotte, 18.
18, 18, sì, ma certo 18. E ti ricordi, Lea? Ah, questa bambina ha fatto la prima comunione l'anno che Chéri è scappato dal collegio, sai? Ah sì, è monellaccio. Tu eri scappato e noi eravamo tutte e due col cuore in gola, in gola, in gola.
Davvero? Anche tu, Lea?
Me lo ricordo benissimo. Eri già un mascalzone, quasi come adesso.
Ah, bisogna maritarla, bisogna maritarla, la piccola Edmè. Andremo tutti quanti alle nozze, vero Marie-Laure? Lea, Lea, non hai idea di che amicizie abbiano già fatto questi figliuoli in giardino. Ah, dovevi vedere com'erano carini insieme. Che carini!
Ah, me li immagino. E poi basta osservare l'espressione della piccina quando guarda Cherie. È così, Edmé.
Come, signora?
Oh, niente. Non trovo più il mio guanto.
Andiamo, Edmé?
Va bene, mamma.
Su, saluta Madame Pelù.
Andate. Di già? Oh, no, no. Ci rivedremo, vero? Ci rivedremo.
È tardi e poi avete tante visite voi la domenica pomeriggio. Edmé non sa ancora stare in società.
Ah, sì, sì, è sempre stata così rinchiusa, poverina, così sola.
È stato un piacere rivedervi, Lea.
Anche per me.
Ma torneremo presto.
Ah, sì, è giovedì. Lea, vieni a pranzo anche tu giovedì?
Sì, verrò.
Ah, Benone, faremo una gita in auto.
Ah, meraviglioso. Edmé sarà davanti con Cherie. Lui guiderà e noi altre ci metteremo dietro, largo e giovani. Cherie, tesoro, vuoi chiamare l'automobile di Marino?
Ah, sì, sì, sì.
Addio, piccina. A giovedì. A giovedì, Maria Laura.
Arrivederci. Arrivederci.
Lea, non sono carini quei due ragazzi? Non è vero?
Incantevoli.
E come stanno bene insieme.
Ma quella Maria Laura.
Cos'è che ha fatto, Maria Laura?
Che splendore. Dicevo che è davvero una bellissima donna.
Ah, sì, certo, certo, è vero che è stata bellissima.
È stata. Ma se è la gioventù in persona, non ha una ruga. E può vestirsi di mauve chiaro, quel coloraccio che odio e che mi ricambia di tutto cuore.
Oh, la gioventù in persona, la gioventù in persona. Un momento. Marie Laura ha avuto Edmé nel 1895. No, nel 94. Eh sì, allora era scappata con un maestro di canto, piantando Khalil Bey, quello che le ha regalato il famoso diamante rosa che... Ti ricordi, Lea? Ah, no, aspetta, era un anno prima. Sì, perché io mi ricordo che proprio in quel periodo...
Lea, non sei d'accordo che tu... Un pomeriggio come questo sarebbe bellissimo se non fosse disturbato dalla voce di mia madre.
Oh, sei il solito insolente, Cherie. Il solito insolente.
Così abbandonato, col panciotto aperto, la sigaretta mezza spenta tra le labbra, la ciocca di capelli che ti copre il sopracciglio. Hai proprio l'aria di un bel farabutto.
Lo so, ma so anche che ti piaccio così. Oh, fa caldo, mi sta venendo un sonno.
Con quest'aria di bel farabutto non ti ci vuol niente a far innamorare una povera ragazzina.
Oddio, che fastidio, la cravatta. Oh, fa troppo caldo. Via!
Ecco, ora sembri proprio un oste in vacanza.
Oh, ma lascialo stare, poverino, fa così caldo. Riposati un po', Cherie. Lea, vuoi un kimono?
No, grazie. Sto benissimo così, non ho nemmeno caldo. Nuda magari, ma discinta no. Ecco, guarda, proprio come un bambino. Cherie, in un attimo è passato dalla vita al sogno. Dormi anche tu, Lolotte?
No, mia cara.
Se non dormi con tutto quello che hai mangiato, vuol dire che ne stai meditando una delle tue.
Oh, guardavo Cherie addormentato. Mi pareva di vederlo piccino. E ti ricordi i suoi lunghi boccoli? Una meraviglia, una meraviglia.
Già. E non lo chiamavamo ancora Cherie. Era il piccolo Fred. Ah, Dio, che infanzia scostumata ha dovuto sopportare la tua meraviglia, la nostra meraviglia. È cresciuto tra i pettegolezzi triviali dei domestici, le indigestioni da caramelle, i crampi della fame quando ci scordavamo di dargli da mangiare. Ricordo come si annoiava alle tue feste dei fiori, quando lo esibivi seminudo tra petali di rose bagnato.
Oh, ti ricordi, Lea? Quella volta che una signora americana lo portò a giocare in una bisca clandestina. Aveva 12 anni. E quella pazza gli diede da giocare manciate di Luigi d'oro e lo chiamava piccolo caporoboro. Oh mio Dio, che pazza quell'americana!
E quante volte è scappato dal collegio il tuo piccolo capolavoro?
Ah, non le ho contate, Lea mia. Il collegio non faceva per lui, comunque. E a 16 anni sono stata costretta a toglierlo dall'internato.
E da quel giorno ha smesso di studiare. Ti ricordi che gli prese la passione per i cavalli, le carrozze, i gioielli?
Oh sì, e come? Ricordo che tu cominciasti a strapparti i capelli per gli appannaggi mensili che Chéri pretendeva. Tu gridavi come un'aquila e lui, senza gridare, otteneva tutto quello che voleva.
Sì, però era già attento agli affari, proprio come sua madre. Quando cominciò a comprare automobili e io già tremavo per le spese, vendette i cavalli e si mise a fare le pulci ai conti dei due autisti. Pensa un po', Lea. Ah, non era troppo bello. Ah, davvero troppo bello.
Io però la vedevo diversamente e non avevo timore a rimproverarlo, anche a costo di offenderlo. Una volta aveva 17 o 18 anni. Gli chiesi se era vero che la notte prima era stato visto al bar con la vecchia Lili seduto sulle sue ginocchia a bere gin al pepe. Lui, offeso, mi rispose che io non potevo fargli una simile domanda perché mi aveva visto nello stesso locale tra le braccia di Patron, il pugile. Te lo ricordi, Lolotte?
Ma come no? Un uomo così atletico, così affascinante.
È vero, mio caro, risposi io a Chéri. Ma Patrone è tutt'altro che una mezza cartuccia, sai? E in fatto di attrattive non ha soltanto una faccetta da 4 soldi e un paio di occhi pesti come i tuoi.
Ah, me lo ricordo, sai com'era spento? Sempre con quelle terribili occhiaie, con l'emicrania e quella tosse stizzosa. Alea mia, che calvario la vita di noi madri, che calvario!